Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio, un versetto alla volta. Ecco a voi l'insegnante biblico di Grace to You, John MacArthur. Il grande teologo Charles Hodge disse: «La legge, sebbene non possa assicurare né la giustificazione né la santificazione degli uomini, svolge una parte essenziale nell'economia della salvezza. Illumina la coscienza e ne assicura il verdetto contro una moltitudine di mali che altrimenti non avremmo riconosciuto come peccati. Suscita il peccato, ne accresce il potere rendendolo di per sé e nella nostra coscienza estremamente peccaminoso. Produce quindi lo stato d'animo che è una preparazione necessaria per la ricezione del Vangelo. La convinzione del peccato, cioè una conoscenza adeguata della sua natura ed un senso del suo potere su di noi, è una parte indispensabile della religione evangelica. Prima che il Vangelo possa essere accolto come mezzo di liberazione dal peccato, dobbiamo sentirci coinvolti nella corruzione e nella sua miseria». Fine della citazione. Ora, senza la legge le persone non vedrebbero mai questa condizione. Vuol dire, vanno avanti con la loro vita, no, sai, continuano così come sono, dopotutto non sono così empi, non sono così malvagi, sì, si sente sempre dire cose del tipo: beh, dopotutto Dio non mi manderà di certo all'inferno, dai, sono un bravo ragazzo, faccio del mio meglio, cerco di fare ciò che è giusto, obbedisco alla legge, sono una persona abbastanza buona, dai, dopotutto le brave persone come me non vanno mica all'inferno. Voglio dire, sono solamente una delle tante brave persone. E la gente vive davvero così, ci credono veramente e vivono, per così dire, nell'illusione, e questa illusione deve cambiare. Anche se all'esterno potete avere il controllo dei fattori della vostra vita e potete sembrare il cittadino numero uno, la verità è che all'interno siete pieni di cosa? Di ossa di uomini morti. Ora tornate con me a Matteo capitolo 5, guardiamo lì al maestro predicatore, il predicatore di tutti i predicatori, vediamo com'è che lui ha predicato il messaggio della salvezza e quale tipo di convinzione è stato in grado di portare a galla. Matteo capitolo 5, il Signore sta per predicare a quei giudei. E nel versetto 21 di Matteo 5 dice, e questo è il cuore del messaggio di convinzione: conoscete il passo, avete sentito dire da quelli di una volta, la vostra tradizione dice di non uccidere perché se uccidete rischiate il giudizio, ma io vi dico che se vi arrabbiate o se odiate qualcuno nel vostro cuore, se avete qualcosa contro qualcun altro, avete peccato. E poi nel versetto 27 dice: avete sentito dire, questa è la vostra tradizione, non commettete adulterio, io però vi dico non guardate nemmeno una donna per concupirla o avrete commesso adulterio con lei nel vostro cuore. Tu dici, versetto 31, chi allontana la propria moglie le dia una scrittura di divorzio. In altre parole, se vuoi divorziare tua moglie, farlo, però assicurati di dare i documenti. Io però vi dico che se divorziate da lei, se non per un caso di fornicazione, create adulterio. Avete sentito dire, versetto 33, che non dovreste nemmeno giurare il falso? Ma io vi dico di non giurare affatto. Avevano un piccolo sistema di giuramento per cui se giuravano su certe cose non dovevano pensarlo veramente, non dovevano intenderlo veramente. In altre parole, giuro su quell'albero laggiù, che era la ex del re, e quell'albero ovviamente non contava. Quindi gli ebrei avevano un sistema intero di giuramento, alcune cose ovviamente non contavano affatto, mentre altre sì. E lui dice, non fatelo affatto. In altre parole, avevano sviluppato una religione esteriore del Signore, gli stava dicendo che il problema con voi non è che uccidete esteriormente, ma che odiate interiormente. Il vostro problema non è che commettete adulterio fisicamente parlando, ma che lo commettete interiormente. Il vostro interno è miserabile. Ed è così che continua fino alla fine del capitolo 5. Vedete, quello che Gesù doveva fare era convincerli, condannarli, dimostrando loro che la legge di Dio è una legge che tocca l'interno dell'uomo, non solo l'esterno. Ed è per questo che quando quel giovane venne da Gesù e gli disse: cos'è che devo veramente fare per essere salvato? Gli disse, ecco qui, ama il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, l'anima, la mente e la forza del tuo prossimo come te stesso. Sembra facile? È forse una cosa esterna? No, è una cosa interiore. Solo nel tuo cuore, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua forza e la tua mente. Tutto ciò che fai, lascia che irradi l'amore di Dio. Tutto ciò che fai, fallo riconoscendo la sua gloria, riconoscendo di ottenere il suo piacere e poi, oltre a quello, il piacere della buona volontà, il beneficio di qualcun altro, non il tuo. E si può adempiere l'intera legge solamente con questa cosa qui. E questo porta veramente tutto all'interno, non è vero? Quindi era convincente. E così, ritornando di nuovo a Romani capitolo 7, è proprio lì che Paolo si trovava, a questo punto della sua vita. Non sappiamo quando sia successo, non sappiamo quale sia il momento in cui sia successo, il momento preciso o l'ora. Io tendo a credere che, come ho detto prima, sia accaduto attorno al momento della sua conversione, quando all'improvviso la legge di Dio è diventata un qualcosa di interiore, da visto che quello che Dio cercava non era una sorta di comportamento esteriore con l'intento di conformarsi ed essere accettati da un gruppo di legalisti, ma c'era qualcosa all'interno. E quando vide la miseria del suo cuore bramoso, capì che era veramente un peccatore, vide che la legge condannava il desiderio peccaminoso del suo cuore empio. Molte persone pensano di essere morali esteriormente parlando, però devono ancora vedere la miseria che si trova all'interno. Quindi l'intenzione della legge è quella di venire a mostrare il peccato per quello che è, qualcosa che ha corrotto la natura stessa dell'uomo nel profondo del suo essere. Quando Paolo ha visto quello, ha capito che tutto il suo legalismo era letame. La legge rivela il peccato. Ora, in secondo luogo, la legge aggrava o stimola il peccato. Versetto 8. Ma il peccato, prendendo occasione dal comandamento, ha operato in me ogni sorta di bramosia, perché senza la legge il peccato è morto. Ora, lasciatemi iniziare dalla fine del versetto dove si trova l'assioma. A parte della legge il peccato è morto. L'idea non è che il peccato non esiste, perché sappiamo che esiste. L'idea è che fino a quando non vedete la legge di Dio nella sua pienezza, fino a quando non siete veramente condannati, convinti del vostro peccato, il peccato è morto, nel senso che non vi travolge. Non si alza per colpire, è dormiente in un senso che non è pienamente attivo. Il peccato è lì, però quando arriva la legge, quando la legge entra in gioco e si vede veramente cos'è il peccato, quest'ultimo diventa una specie di mostro che si vede nella propria vita. Ed è allora che una persona viene davvero a Cristo, è allora che viene sopraffatta dal proprio peccato. Ed è incredibile guardare, ad esempio, le persone se attraversano la vita e, sapete, dicono: oh sì, è sbagliato fare questo, è sbagliato fare quest'altro, è terribile atrocità come l'omicidio qui e quest'altro, quest'altra cosa. Ed in genere riescono a trovare il peccato nella vita degli altri piuttosto facilmente, e di tanto in tanto anche nella loro vita dicono che vogliono migliorare, ma in realtà non capiscono veramente la profondità del peccato, non vedono il peccato come un mostro che li consuma e li consumerà eternamente all'inferno, non vedono la miseria del peccato finché qualcuno non si presenta davanti a loro con la legge di Dio. E così dice alla fine del versetto 8: senza la legge il peccato è morto, è dormiente, è lì e basta. E cos'è che succede? Tornando alla parte iniziale del versetto, ma il peccato è ravvivato, cioè prende occasione. L'idea qui è una parola militare usata come punto di partenza per lanciare un attacco. Il peccato viene lanciato dal comandamento, capite? Non appena arriva il comandamento di Dio, il peccato viene lanciato, prende vita, prende il sopravvento e noi diventiamo consapevoli di quel peccato. E poi ha anche l'effetto di provocare in voi un sacco di desideri empi, comincia ad apparire ovunque. Vedete, è qui che dobbiamo portare le persone, mi capite? È per questo che i puritani predicavano la legge prima di predicare il Vangelo, perché bisogna far disperare le persone prima che vogliano il Salvatore. Non si può semplicemente far entrare le persone nel regno con un pensiero positivo, farle balzare nel regno. Non si può far entrare le persone nel regno con frasi del tipo: oh, non ti piacerebbe essere felice? No, non vorresti aver pace? Non vorresti aver gioia? Chi è che non lo vorrebbe? Dove devo firmare? Non sanno nemmeno per cosa stanno firmando, però. In altre parole, la Bibbia, dall'inizio alla fine, affronta la questione nello stesso modo. Dio sta sempre dicendo la stessa cosa: sei miserabile, sei ignobile, sei maledetto, e se ci provi da solo non farai altro che sprofondare ancora di più nella maledizione. Devi uscire dalla legge, l'unico modo per farlo è tramite la fede nel Signore Gesù Cristo, e l'unico modo per farlo è quando si arriva al fallimento totale della propria capacità. E quindi ciò che accade è che il peccato rivela la legge nel versetto 7 e poi lo risveglia nel versetto 8. Ora che sapete cos'è e ora che vedete cos'è il peccato, tutto ad un tratto vedete questa lussuria che fuoriesce da voi e non sapevate nemmeno che fosse lì. Ora, la legge non è colpevole qui, il peccato lo è. La legge fa un'opera buona perché la legge ti mostra il tuo peccato. Forse è una buona opera? Certo che lo è. Non sei contento di vedere il tuo peccato? Perché quando l'hai visto, quando hai visto veramente il peccato per quello che era, hai anche visto il bisogno del Salvatore, non è vero? Non si può predicare il messaggio a metà. Il colpevole è il peccato, non la legge. F.F. Bruce disse: il cattivo della pace è il peccato, cioè il peccato dimorante, la carne che è suscitata dalla legge. E questi antinomisti, dice, che dicono che il nostro problema è la legge, si sbagliano. Il vero problema non è la legge, è il peccato. È quindi il peccato che alberga in noi la nostra carne, la nostra natura decaduta, che spiega la debolezza della legge nel salvarci. La legge non può salvarci per la semplice ragione che non possiamo osservarla, e non possiamo osservarla a causa del peccato che si trova in noi. Avete mai letto Galati 3:21? Ascoltate qui. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? La legge è forse in contrasto con i propositi di Dio? Dio non voglia, perché se fosse stata data una legge che avrebbe potuto dare la vita, in verità la giustizia sarebbe stata per mezzo della legge. In altre parole, non c'era nulla di sbagliato con la legge. Se ci fosse stata una legge in grado di dare la giustizia, la legge l'avrebbe fatto, però non poteva. Non c'è nulla di sbagliato con la legge, però c'è qualcosa di sbagliato con le persone. Non è la legge il problema. La legge non è il problema sono le persone. Ma quello che la legge ha fatto è stato creare un punto di lancio, una base operativa. La parola è aforme, significa base, testa di ponte, punto di lancio. E da lì il peccato è decollato. Ci sono due riflessioni qui da fare. Quando vedete la legge di Dio per quello che è, diventate molto più consapevoli del peccato che si trova in voi. Però avete anche notato che quando sapete che una cosa è sbagliata e la vedete in base alla legge di Dio, c'è uno strano desiderio in voi di farla, mentre forse non l'avevate mai desiderata prima di sapere che era sbagliata, giusto? Voglio dire, se non mi dici che non dovrei fare qualcosa, non mi preoccupo più di tanto di non farlo, però il momento in cui mi dici che non posso farlo, voglio farlo. È una sorta di psicologia inversa, no? La gente ci dice quanto siano terribili certe cose, oh, non andare a quella cosa lì è orribile, e più ne parlano, più vogliamo vedere cos'è. John Murray, scrivendo nell'utilissimo libro Principi di condotta, afferma: più la luce della legge risplende sui nostri cuori depravati e nei nostri confronti, più l'inimicizia delle nostre menti si oppone, e più si rende manifesto che la mente della carne non è soggetta alla legge di Dio. Fine citazione. E quando una persona vede la legge di Dio e quella legge gli è esposta davanti con chiarezza ed è in grado di vedere cosa è giusto e cosa è sbagliato, allora tutto ad un tratto la cosa proibita diventa ancora più desiderabile. E questo dimostra quanto veramente l'uomo sia marcio. Perché di fronte alla santa legge di Dio non è desideroso di obbedire, ma si aggrava ancora di più alla disobbedienza. Ecco perché più avanti, nel capitolo 7, quando vediamo l'apostolo Paolo dire «c'è qualcosa in me che desidera obbedire alla legge di Dio», non sta parlando come un non credente. Perché il non credente, quando vede la legge di Dio, non è attirato a fare ciò che è buono, è aggravato a fare ciò che è male da quella stessa legge. Quindi la legge rivela e suscita il nostro peccato, ed è un'opera buona quella che la legge compie. In terzo luogo, non solo rivela il peccato e risveglia o aggrava il peccato che si trova in noi, ma devasta e distrugge. Al versetto 9 dice: un tempo ero vivo al di fuori della legge. Qui ovviamente non intende dire vivo spiritualmente, intende dire che stava bene, stava vivendo, no? Cioè, andavo avanti ed ero, diciamo, compiaciuto nella mia vita, ero imperturbabile, un moralista, tutto andava bene, tutto era quello che era. Dall'improvviso questo sconvolgimento convincente, quando sono stato esposto alla legge, mi ha mostrato cosa fosse veramente il peccato. Il versetto 9 dice: quando il comandamento mi fu chiaro, il peccato prese vita in me ed io ne fui devastato. Sono morto. Cosa vuol dire sei morto? Sono morto nel senso che tutte le mie speranze, tutti i miei sogni e tutto ciò su cui contavo e tutto ciò in cui speravo fu distrutto, andò in frantumi e fui rovinato e devastato. Si tratta di nuovo della perdita di ogni sicurezza, della perdita di ogni autostima, della perdita di ogni soddisfazione di sé, della perdita di ogni senso di autoconservazione, della perdita di ogni capacità di pensare, di potersi salvare. Ero devastato quando ho visto la portata reale della legge di Dio ed ho conosciuto la mia peccaminosità. Quindi il peccato rovina, devasta. E quello che Paolo sta dicendo lì quando dice sono morto, è questo quello che sta dicendo. Ero rotto nello spirito, ero contrito, ero pentito, ero ravveduto, ero povero in spirito, ero in lutto per il mio peccato, ero mite dinanzi a Dio. E sapete, potremmo anche dire in termini di Romani 5:6, ero senza forza, ero empio, ero, nelle parole di Gesù, in bisogno di un medico. E Paolo è arrivato al punto in cui nella sua stessa vita qui sta veramente cercando una via d'uscita da questo senso di colpa orribile dopo essere stato esposto alla legge. Vorrei persino dire, come nota, che il modo per valutare la genuinità della nostra salvezza non è tramite la nostra reazione all'amore di Dio, ma la nostra reazione alla legge di Dio. non è tramite il sentirsi bene con noi stessi, ma sentirsi male con noi stessi. E soddisfare il debole senso del peccato nel mondo non significa amare le persone, ma odiarle. Ed è per questo che dobbiamo riaffermare la legge di Dio. Quindi il terzo punto qui è che la legge rovina il peccatore, lo devasta. Ed è esattamente quello che Dio vuole fare, metterlo supino in una condizione di disperazione, di impotenza, di mancanza di forze. La legge aggrava il peccato. Qualcuno stava scrivendo di un esperimento scientifico su un palloncino. Lo gonfiarono con dell'acqua. Con dell'acqua calda lo portarono vicino ad un serpente a sonagli arrotolato. Il serpente percepì il calore dell'acqua calda del palloncino, attaccò e con le zanne lo fece scoppiare, e da lì riuscirono, così facendo, a prendere il veleno del serpente. L'esperimento era interessante perché indicò che fino a quando il palloncino non si avvicinò al serpente, il veleno era dormiente nelle ghiandole del serpente, però quando il palloncino si avvicinò fornì l'occasione per il rilascio del veleno. E io vedo la legge in modo molto simile qui. Il veleno del peccato dell'uomo giace dormiente fino a quando all'improvviso viene esposto alla legge di Dio, che in qualche modo lo fa uscire allo scoperto. E quando vede quella cosa lì, prova una certa attrazione per la cosa proibita e così vomita il veleno. John Bunyan presenta un'immagine meravigliosa di questo fatto qui nel Pellegrinaggio del Cristiano, dove c'è la casa dell'interprete. Sapete, il cristiano viene portato lì dentro, dove si trova in una stanza grande che rappresenta ovviamente il cuore, e la stanza è piena di polvere. La polvere rappresenta il peccato, e in quella stanza poi arriva un uomo che rappresenta la legge e si presenta con una scopa. Entra in quella stanza grande con tutta la polvere ed incomincia a fare il matto con la scopa. E sapete cosa succede di conseguenza? Polvere soffocante dappertutto. Tanto che il cristiano si ritrova quasi soffocato da quella polvere. E sapete cos'è che fa la legge? Fa proprio quello. Entra nella nostra vita, risveglia il peccato ovunque esso sia. Quella è la sua buona intenzione, perlomeno. Quello è il suo buon proposito. Affinché voi vediate quanto siate peccatori. E ricerchiate rimedio in Gesù Cristo. Senza la legge, dice il versetto 8, il peccato è morto. Ora vedete il buon proposito della legge? Il suo primo scopo è quello di condannare o di convincere verso il peccato. Guardiamo al versetto 10 ora. Ed il comandamento che era stato ordinato per la vita, l'ho trovato essere per la morte. Che affermazione straordinaria. Il comandamento che era stato ordinato per portare la vita, l'ho trovato piuttosto come un qualcosa di morte. Invece di farmi vivere, mi ha ucciso, mi ha devastato. E poi segue quella stessa idea che il peccato rovina la persona. Ora, la legge è stata data per procurare la beatitudine nella vita, giusto? La legge è stata data per benedire, per rendere la vita piena, per renderla ricca, significativa, piena di scopi, gioiosa, felice. È per questo che Dio ha dato la legge. Infatti, se leggete l'Antico Testamento più e più volte, scoprirete che il testo dell'Antico Testamento dice: se farete queste cose, prospererete nella vita. Leggete per esempio i Proverbi. Parlano sempre del fatto che se siamo obbedienti ed accettiamo la saggezza di Dio ed applichiamo la saggezza di Dio, i nostri giorni saranno lunghi sulla terra e Dio ci darà una qualità di vita, ci darà una quantità di vita, Dio arricchirà la nostra vita, benedirà la nostra vita, riverserà misericordie abbondanti sulla nostra vita. Vedete, la legge di Dio, il comandamento di Dio è stato ordinato, è stato dato per produrre una vita benedetta. Ora, non significa solamente farvi vivere fisicamente, ma per darvi la pienezza e la ricchezza di ciò che significa essere vivi. Era per mettere gli uomini sul cammino della vita, per vivere fino alla sua estrema pienezza. Ora, questo era lo scopo della legge. Però, ascoltate attentamente, essa non può raggiungere questo scopo in una persona non salvata. Perché una persona non salvata non può obbedire alla legge e quindi non può ricevere i suoi benefici di benedizione. E questo è esattamente quello che Paolo sta dicendo qui. La legge che Dio ha ordinato per darmi una vita piena, una vita ricca di significato, mi ha ucciso, mi ha devastato, mi ha ucciso. E voi potreste dire, ma la legge può mai dare la vita? Ma nel senso in cui Paolo lo intende, certo, se sei un cristiano ed ami il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo dimora in te, lo Spirito Santo in te può dar vita alla legge, non è vero? Guardate Romani 8:4 e vi darò qui un'anteprima. Qui Paolo dice che la giustizia della legge o la rettitudine della legge si adempie in noi se non camminiamo secondo la carne, ma come? ma secondo lo Spirito. La legge può portare vita, in questo senso, se obbediamo a Dio nella potenza dello Spirito, cosa che possiamo fare solamente se siamo cristiani, se obbediamo a Dio nella forza dello Spirito, Dio benedirà forse la nostra vita? Certo che lo farà. Dio farà forse prosperare la vostra vita? Certo che lo farà. Dio riverserà grazia sulla vostra vita? Certo che lo farà. Dio vi permetterà di vivere la vostra vita al massimo? Certo che lo farà. Ed è questo il punto, no? La legge è stata data per portare la beatitudine nella vita, ma l'unico modo in cui può fare ciò per cui è stata data è quando l'uomo è redento, perché un uomo non redento è così sopraffatto dal peccato che non può assolutamente osservare la legge, quindi la legge non può portargli alcun significato della vita. E quindi la legge, che era stata concepita per assicurare agli uomini la vita e per dare la sua pienezza, porta solamente morte, rovina, devastazione, distruzione, delusione, disillusione. E io penso che vogliate vedere qui che la vita ha a che fare con la felicità, con la santità, e la morte ha a che fare con la miseria, con il peccato. E quando la legge di Dio arriva ad una persona non rigenerata, non fa altro che mostrarle quanto sia malvagia e la rende infelice. Però quando la legge di Dio inizia ad operare nel cuore di un cristiano per mezzo della potenza dello Spirito Santo, essa produce la sua felicità, la sua santità e la sua benedizione. Quindi ascoltatemi, le persone non salvate non possono aspettarsi la salvezza o la santificazione dalla legge. Non possono. Ed è proprio quello che Paolo stava sperimentando nella sua vita. Stava dicendo che il comandamento che era stato ordinato per la vita l'aveva trovato per la morte. La legge di Dio, che pensava avrebbe dato senso alla sua vita e l'avrebbe riempita di scopo e così via, non è stata altro che una devastazione per lui. E poi in Filippesi capitolo 3 dice questo: allora ho guardato tutte le cose che avevo fatto ed ho detto, tutto è sterco. La legge non poteva produrre nulla in me che letame. Perché? È incapace di farlo a causa della peccaminosità dell'uomo, nel versetto 11 dice, e qui fondamentalmente ripete la stessa idea, poiché il peccato, prendendo occasione dal comandamento, mi ha ingannato e con esso mi ha ucciso. E qui di nuovo torna a dire che il peccato lo ha ucciso quando è arrivata la legge, era letteralmente devastato dal peccato. Il peccato, trovando la sua piattaforma nella legge, mi è apparso ancora più evidente e da quello sono stato devastato. E qui c'è davvero una morte, no? In questo senso, voglio dire, Paolo pensava di essere vivo, cioè andava in giro a fare quello che pensava fosse giusto, pensava di essere irreprensibile, di essere zelante per Dio, stava perseguitando i cristiani, era un membro della leadership di Israele e deve essersi guardato ed aver pensato, oh, come Dio deve essere contento di me, deve essere soddisfatto, ragazzi, sono spiritualmente vivo, mi sono dato da fare. E poi si trovò di fronte alla realtà della legge santa di Dio, guardò dentro di sé, vide la malvagità della propria natura, del proprio cuore, e si rese conto che tutte le cose che aveva fatto non avevano portato affatto benedizione, e quindi le considerò tutto letame, si gettò nella misericordia di Gesù Cristo, perché sapeva che la legge non lo aveva reso vivo, lo aveva solamente ucciso. E questo, caro amico, è un inganno che il peccato gioca con te. Tornate al versetto 11, dice questo: il peccato che mi è venuto in mente per mezzo del comandamento mi ha ingannato. Mi ha ingannato. Come? Com'è che il peccato l'aveva ingannato? Perché l'aveva portato ad aspettarsi una cosa, mentre ne stava vivendo un'altra. Vedete, pensava che se fosse stato solamente moralista avrebbe avuto la vita vera. Oh ragazzi, avrebbe avuto davvero la vita, la benedizione, il significato, lo scopo. E sapete cosa ha ottenuto? Morte, miseria, peccato, infelicità, disillusione, delusione. E volete sapere una cosa? Il mondo è pieno di persone proprio come lui, che corrono follemente dietro ad una religione di autogiustizia, ad una religione di regole da rispettare, ad una religione in cui devono dire le loro perline o accendere le loro candele o andare ai loro templi o andare ai loro seminari, ai loro corsi biblici o andare a sentire i loro leader culturali, religioni in cui si dice che se si fanno certe cose come questa, come quest'altra, si vive una certa vita buona, non si fa questo, non si fa quell'altro, si mantengono tutte queste opere e si obbediscono a tutte queste leggi che presumibilmente Dio ha scritto, se si continua a farlo si sarà veramente vivi. E queste persone vanno avanti con quella roba e sanno che se pensano e guardano il loro cuore non sono affatto vivi, e tutte le promesse che sono state fatte loro da quel sistema sono disattese, non mantenute. E se davvero si fermano e guardano il loro cuore non trovano affatto la vita ma l'infelicità e la morte. E questo è l'inganno del peccato, amico mio. Questo è l'inganno del peccato. Paolo pensava, e questo è un pensiero importante, pensava che tutti gli obiettivi spirituali desiderabili fossero disponibili attraverso la legge. Però quando scoprì la verità, capì di essere stato ingannato. E ci sono milioni di persone nel nostro mondo che sono ingannate in questo modo. Credo che si potrebbe dire che l'inganno enorme del peccato è questo, ok? Che fa credere alle persone di poter piacere a Dio e di ottenere la sua benedizione con le loro opere. Avete capito? Questo è veramente l'inganno finale del peccato. Fa credere alle persone di poter ottenere il favore di Dio e di poter ottenere la sua benedizione tramite le loro proprie opere. E questo è un inganno, non è vero? Perché non è vero. Non è vero. Il peccato inganna. Ascoltate Efesini 4:22. Affinché vi togliate di dosso il vecchio stile di vita, ascoltate qui, che si è corrotto secondo le concupiscenze ingannevoli. Poi, Ebrei 3:13, esortatevi a vicenda ogni giorno, mentre si chiama oggi, perché nessun di voi sia indurito a causa dell'inganno del peccato. Oh, gente, il peccato è così ingannevole. Vedete, le persone pensano di fare bene, ma non è così. Pensano di compiacere a Dio. Sapete quante persone ci sono che attraverso le loro attività religiose pensano di piacere a Dio? Vanno in chiesa, donano denaro e rispettano certe regole, qualunque esse siano, nel loro sistema religioso. Seguono la trafila, pensano veramente di compiacere a Dio. E questa è la menzogna di tutte le menzogne e l'inganno del peccato. Se Satana vuole qualcosa, vuole che le persone pensino di essere a posto senza la verità, giusto? Quindi, la legge rivela il peccato, la legge risveglia il peccato e la legge rovina il peccatore con il suo inganno. E voi potreste dire, bene, allora la legge deve essere malvagia, cattiva, terribile. Deve essere una cosa cattiva se fa tutte queste cose brutte alle persone cattive, no? No, non affatto. E questo ci porta al quarto ed ultimo punto. La legge riflette la peccaminosità del peccato. Rivela il peccato, risveglia il peccato, rovina il peccatore, e riflette la peccaminosità del peccato. Versetto 12, ascoltate attentamente. Perciò la legge è santa ed il comandamento è santo ed è giusto ed è buono. Paolo, cosa stai dicendo? Hai appena detto che la legge rivela il peccato, che la legge suscita il peccato e che la legge rovina le persone perché il peccato l'inganna. Come può quindi essere santa? Come può essere giusta? Come può essere buona? Questa è l'idea chiave qui, ok? Ascoltate. In questo capitolo, questa è veramente l'idea chiave. Guardate il versetto 14. Dice, la legge è spirituale. Guardate il versetto 22. Io mi diletto nella legge. Versetto 16. La legge è buona. Paolo dice che la legge è buona. La legge è santa. La legge è giusta. La legge è spirituale. Io mi diletto nella legge, dice. Non c'è niente di sbagliato nella legge. Se la legge rivela il peccato, non è colpa della legge. Vuol dire, se portate una persona in tribunale e questa viene condannata e mandata in prigione per omicidio e le viene data la pena di morte, date la colpa alla legge? È colpa della legge? No. Volete sapere una cosa? Non è nemmeno colpa degli avvocati, non è nemmeno colpa del giudice, non è nemmeno colpa della giuria, non è nemmeno colpa del tribunale che lo condanna, giusto? È la legge. Però l'intero scopo di quel tribunale è semplicemente quello di sostenere la legge. Un uomo si sbatte contro la legge ed è l'uomo ad essere in difetto, non la legge. E quindi la legge è santa, cioè è pura come puro è Dio. Se Dio rivela la sua norma, il suo standard, allora esso sarà puro come lui è. È giusta, significa che è equa, è giusta, è retta, è pura. Quindi è giusta. Non c'è nulla di sbagliato nella legge, non c'è nulla di ingiusto nella legge. Ed infine è buona. Cosa significa? Che promuove la beatitudine dell'uomo. Quindi potremmo dire che è santa nel senso che rivela la perfezione di Dio. È giusta nel senso che è completamente equa ed è buona nel senso che promuove la benedizione più elevata dell'uomo. Potremmo dire, com'è che fa a fare una cosa del genere? Come potrebbe mai la legge, facendo prosperare tutto questo peccato, come potrebbe mai promuovere il bene dell'uomo? Perché dove il peccato fiorisce, dove il peccato abbonda, cosa? La grazia sovrabbonda ancora di più. E quando la legge suscita il peccato, l'uomo vede ciò che è ed allora sa di aver bisogno di un salvatore. E quando corre verso il salvatore, la grazia è disponibile per lui. Ora, se torniamo indietro, per esempio, al Salmo 19, e dal versetto 7, qui dice, e questo è un testo meraviglioso sulla legge, perché dice: la legge del Signore è perfetta, converte l'anima. La testimonianza del Signore è sicura, rende saggio il semplice. Gli statuti del Signore sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è puro, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro e duraturo. I decreti del Signore sono veri e giusti insieme. Sono più desiderabili dell'oro, sì, molto più dell'oro fino, più dolci del miele, anche di quello che stilla dai favi. E poi, questo è il versetto 11. Inoltre, per mezzo di esse il tuo servo è ammonito e nell'osservarle c'è grande ricompensa. In altre parole, la legge di Dio ha uno scopo meraviglioso. Converte l'anima, rende saggio il semplice, rivela la verità. Quindi la legge è santa, e la legge è giusta, ed è buona, ed è spirituale, e la legge è piacevole, dilettante. E se l'uomo non riesce a rispettarla, non c'è nulla di sbagliato con la legge, ma qualcosa di sbagliato con l'uomo. Ora, versetto 13, arriviamo alla conclusione. La legge che è buona è forse diventata morte per me? In altre parole, la legge è responsabile del mio peccato? E vi riporto qui direttamente alla nostra analisi del crimine, dell'omicidio, della rapina o quello che sia. La legge è forse da biasimare? No! La legge non è da biasimare, la legge rivela semplicemente il peccatore. E quindi dice: la legge che è buona è forse diventata morte, Dio non voglia. La legge non è mica stata trasformata in qualcosa di mortale. No, il peccato è mortale. La legge è stata comunque data per produrre benedizione, la pienezza della vita. Il fatto che l'uomo non sia all'altezza della legge non significa che la legge sia cattiva, significa che l'uomo lo è. Ora, versetto 13 riassume il tutto dicendo: ma il peccato, affinché appaia come tale, come peccato, che opera la morte in me per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato per mezzo del comandamento diventi cosa? Eccessivamente peccaminoso. Vedete, sta semplicemente dicendo che la legge rivela il peccato. Notate la frase: ma il peccato affinché appaia peccato. Il suo vero carattere viene rivelato quando si comprende veramente la legge. Ora, lasciatemi dire ancora una volta questo fatto qui, ok? Per farvi capire. Il motivo per cui predichiamo contro il peccato ed il motivo per cui delineiamo la legge di Dio in modo così forte nel nostro messaggio, e dobbiamo farlo, dobbiamo predicare contro il peccato e dobbiamo predicare il santo standard di Dio, il motivo per cui lo facciamo è che il peccato possa apparire per quello che è, il peccato, in modo che gli uomini possano vedere quanto sono lontani. Stiamo smascherando il peccato. E così dice che quando il peccato, che potrebbe sembrare peccato, viene smascherato dalla legge, esso opera in me la morte, per mezzo di ciò che è buono è la legge, ma essa provoca la morte. Che cosa? La legge? No, il peccato che opera per mezzo della legge. In altre parole, vedo la legge, vedo me stesso cadere nel vuoto e dico: oh, miserabile che sono, oh Dio misericordioso, aiutami, sono un peccatore. Ricordate il pubblicano che si batteva il petto dicendo: Dio, sii misericordioso con me, peccatore. Perché lo disse? Perché si era accorto di essere peccatore? Perché aveva compreso la legge di Dio? Era entrata nella sua coscienza? Ora, l'argomentazione di Paolo è tremendamente potente qui. La legge è santa, è giusta ed è buona. La legge rivela ed aggrava il peccato ed usa il peccato per devastare, letteralmente per rovinare il peccatore. Ora, ascoltate qui. Tutto questo dimostra che il peccato, versetto 13, è estremamente peccaminoso alla fine del versetto. Cosa intende dire con quello? Ascoltate attentamente. Vedete quanto è peccaminoso il peccato? Ed ecco come potete vederlo, ok? Che il peccato può usare la legge di Dio, che è santa, che è giusta, che è buona, la può usare per produrre effetti così terribili. Il punto è che il peccato può persino stravolgere, pervertire la cosa più pura che esista. Ecco quanto è peccaminoso il peccato. E la legge che è stata fatta per portare la vita, il peccato la distorce e la perverte affinché porti la morte. E quindi diciamo, e quello che Paolo sta dicendo qui, è che il peccato è così peccaminoso che manipola ed usa la legge santa di Dio per dannare le persone e per ingannarle fino alla loro dannazione. La colpa non è della legge, ma del peccato. Gli uomini sono così malvagi, così empi, che invece di rendersi conto del santo scopo della legge di Dio, si sbattono contro di essa, si lasciano ingannare. Questa è la miseria del peccato. Così l'opera buona della legge, il suo potere, può essere visto perché ci spinge alla disperazione, e da quella disperazione nasce la salvezza. Però possiamo anche vedere l'assoluta peccaminosità del peccato, che prende la legge santa, giusta e buona di Dio e la usa per operare la morte. Ora, mentre ci avviciniamo alla conclusione, voglio richiamare la vostra attenzione al capitolo 3 di Galati e voglio leggervi alcuni versetti. Galati 3. Questo è molto importante. Versetto 19. Perché dunque servite la legge? A che serve la legge? È stata aggiunta, dice Paolo ai Galati, è stata aggiunta a causa delle trasgressioni? La legge è venuta perché gli uomini vedano il loro peccato. Questo è il punto che abbiamo appena cercato di esporre. Ora guardate qui. Finché non venga il seme, chi è questo seme? Il Salvatore, il Messia. Vedete, la legge è venuta per mostrare agli uomini il loro bisogno di un Salvatore, per mostrar loro quanto fossero completamente peccatori finché non fosse apparso colui che poteva venire a salvarli. Versetto 21. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Dio non voglia. Versetto 22. Ma la scrittura, o la legge, stessa cosa, ha concluso tutti sotto il peccato. Perché? Affinché la promessa per fede in Gesù Cristo sia data a coloro che credono. Ora guardate questo versetto successivo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo tenuti alla legge, chiusi alla fede che doveva essere rivelata in seguito. Perciò la legge era il nostro precettore per portarci a cosa? A cosa? A Cristo, affinché fossimo cosa? Giustificati per fede. Ora, capite il punto della legge qui? Per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Robert Murray McShane, morto nel 1843 all'età di 30 anni, ha lasciato un segno in questo mondo. Mi sono soffermato a lungo sui suoi scritti e scrisse una poesia che recita così. Un tempo ero estraneo alla grazia e a Dio. Non conoscevo il mio pericolo e non sentivo il mio peso. Anche se gli amici parlavano con estasi di Cristo sull'albero, Jehova Tsikenu non era nulla per me. E quello tra l'altro significa Jehova o il Signore è la mia giustizia. Ho letto spesso con piacere, per placare o coinvolgere la misura selvaggia di Isaia e la semplice pagina di Giovanni, ma anche quando raffiguravano l'albero cosparso di sangue, Jehova Tsikenu non mi sembrava nulla. Come le lacrime delle figlie di Sion che rotolano, piansi quando le acque passarono sull'anima mia, eppure non pensavo che i miei peccati avessero inchiodato l'albero, Jehova Tsikenu non era nulla per me. Quando la libera grazia mi svegliò con la luce dall'alto, allora la paura legale mi scosse, tremai per morire. Nessun rifugio, nessuna sicurezza in me stesso potevo vedere. Jehova Tsikenu doveva essere il mio salvatore. Oh, i miei terrori svanirono davanti a quel dolce nome. La mia paura colpevole fu bandita. Con audacia venni a bere alla fontana che dà vita e libertà. Jehova Tsikenu divenne tutto per me. Jehova Tsikenu, mio tesoro e vanto. Jehova Tsikenu, non potrò mai essere perso. In te conquisterò per il diluvio e per il campo. La mia fune, la mia ancora, la mia corazza ed il mio scudo. Anche calpestando la valle dell'ombra della morte, questa parola d'ordine radunerà il mio respiro vacillante, perché finché dalle fabbre della vita il mio Dio mi libererà, Jehova Tsikenu sarà il mio canto di morte sarà. Ed in questo Robert Murray McShane si mise nella stessa esperienza dell'Apostolo Paolo. Quando fu esposto alla vera luce della conoscenza della legge di Dio, morì di una morte rovinosa e dalle ceneri nacque la fede redentrice nel Signore Gesù Cristo. La legge non può salvarci, la legge non può santificarci, ma la legge può condannarci, può convincerci per condurci disperatamente a Gesù Cristo. Nota conclusiva. Qui c'è una parola anche di commento per i cristiani. Se siete cristiani, credo che la legge abbia ancora questa stessa funzione nella vostra vita. Però ascoltate a quello che dico, ok? Tu ed io abbiamo bisogno di un'esposizione costante allo standard divino santo di Dio, in modo da poter vedere il peccato nella nostra vita, e confessarlo per poter sperimentare la piena benedizione che appartiene ai suoi figli, giusto? Quindi quando siete venuti a Cristo, siete venuti perché avete visto il vostro peccato ed avete gridato a Lui, e mentre vivete con Cristo ogni giorno dovete vedere ancora il vostro peccato per poterlo confessare e per poter ricercare il suo perdono. E così, mentre studiate la parola di Dio, fate in modo che la parola di Dio sia sempre innalzata a norma. E mentre vedete lo standard della santità di Dio innalzato e la bellezza della legge di Dio innalzata, potete trovarvi a non esserne all'altezza, quindi potete gridare a Dio in segno di pentimento, anche se gli appartenete. Io credo che quando Davide disse «la tua parola è nascosta nel mio cuore affinché io non pecchi contro di te», forse voleva indicare questo, che mi continui ad esporre la tua legge affinché io continui a vedere il peccato della mia vita e continui a ravvedermi e continui ad allontanarmi da esso. Se siete venuti a Cristo è perché la legge vi ha convinto, condannato, e sapevate di aver bisogno di un Salvatore, e Lui era quel Salvatore. Benedite quindi il suo nome. Padre, ti ringraziamo questa sera perché abbiamo potuto guardare alla tua parola, vedere la sua grande verità. Usala nei nostri cuori. Grazie per la tua legge. Oh, quanto la amiamo, perché essa ci ha condotto al Salvatore. È stato il nostro maestro di scuola che ci ha portato a Cristo, il nostro precettore. È dalla disperazione di vedere il nostro peccato, quando abbiamo visto la tua legge, che abbiamo abbracciato l'unica speranza di salvezza. E quindi come cristiani, Dio, fa sì che possiamo veramente, volenterosamente, aprire la parola di Dio e fa sì che possiamo esporre la nostra vita alla norma santa più e più volte, affinché nel nostro breve periodo possiamo gridare di pentimento, affinché possiamo sempre confessare come abbiamo confessato quella prima volta per la salvezza, affinché possiamo continuare a conoscere la beatitudine che la legge può portare a coloro che, nella forza dello Spirito, obbediscono ai suoi precetti. Ti ringraziamo, Padre, perché serviamo quella legge. Anche se non siamo sotto la sua schiavitù, anche se siamo liberi, la serviamo, non per schiavitù, ma per grazia. Non con le nostre forze, ma con la potenza dello Spirito Santo. Grazie per la nostra comunione e per la sua buona parola di stasera. Che serata benedetta, ti lodiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.